Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer. Traduzione e lettura integrale di Jinzo Robby Jeans. Capitolo 17. Non c'era allegria nel paesino in quello stesso tranquillo sabato pomeriggio. I Harper e la famiglia di zia Polly erano entrati in lutto con gran strazio e molte lacrime. Un insolito silenzio regnava nel villaggio, sebbene in verità di solito fosse abbastanza silenzioso. I paesani facevano le loro cose con un'aria assente e parlavano poco, ma sospiravano spesso. Il sabato di festa sembrava un peso per i bambini. Non c'era entusiasmo nei loro giochi e a poco li lasciarono perdere. Nel pomeriggio Becky Thatcher si trovò a gironzolare come un'anima in pena nel cortile deserto della scuola, sentendosi molto malinconica. Ma non ci trovò niente che la confortasse. Parlava da sola. «Oh, se potessi avere di nuovo il pomo di alare d'ottone!» Ma ora non ho niente per ricordarlo. E strozzò un piccolo singhiozzo. Poco dopo si fermò e si disse: è stato proprio qui. Oh, se doveva succedere ancora, non direi quella cosa. Non la direi per tutto l'oro del mondo. Ma se n'è andato oramai, non lo vedrò mai, mai, mai più. Questo pensiero la fece crollare. E se ne andò via con le lacrime che le rigavano le guance. Allora venne un bel gruppo di bambini e bambine, compagni di giochi di Tom e di Joe, e stettero a guardare oltre la staccionata, parlando in tono reverenziale di come Tom avesse fatto questo e quello l'ultima volta che lo avevano visto, e di come Joe avesse detto queste e quelle stupidaggini, gravide di sinistri presagi, come potevano vedere facilmente ora. E chi parlava indicava il punto esatto dove i ragazzini dispersi si trovavano quella volta. E poi aggiungeva qualcosa tipo: «E io stavo là proprio così, proprio come sto adesso. È come se tu eri lui, ero vicino così, e lui ha sorriso proprio così. E poi ho sentito un non so che tipo... terribile, lo sai». E non ci pensavo a che voleva dire, ovvio, ma ora capisco. Poi ci fu una disputa su chi avesse visto i ragazzini morti vivi per l'ultima volta. E molti reclamavano quel macabro primato e offrivano prove più o meno falsificate dal testimone. E quando alla fine fu deciso chi aveva visto per l'ultima volta i defunti e scambiato le ultime parole con loro, i personaggi fortunati si ammantarono di una sorta di sacra importanza e furono guardati a bocca aperta e invidiati da tutti gli altri. Un povero ragazzo che non aveva nessun altro onore da ostentare disse, mostrando un certo orgoglio nel ricordo: «Beh, Tom Sawyer una volta m'ha menato!» Ma quel tentativo di coprirsi di gloria fu un fiasco. Quasi tutti i ragazzini potevano dirlo. E ciò deprezzava troppo la distinzione. Il gruppo si allontanò un po' alla volta, ancora evocando ricordi degli eroi perduti, con voci piene di riguardo. Quando la mattina seguente fu finita l'ora del Sunday School, la campana cominciò a battere a morto, anziché scampanare nel solito modo. Era un sabato molto quieto e quel suono luttuoso sembrava in armonia col silenzio pensoso che avvolgeva tutte le cose. Gli abitanti del villaggio iniziarono a radunarsi, attardandosi un momento nel vestibolo per parlare sottovoce del triste evento. Ma non ci furono mormorii in chiesa. Soltanto il frusciare funereo dei vestiti delle donne che raggiungevano i propri posti turbava il silenzio. Nessuno si ricordava di quando la chiesetta fosse stata così piena. Ci fu una pausa d'attesa, un'aspettativa silenziosa, e poi zia Polly entrò, seguita da Sid e Mary, e questi dalla famiglia Harper, tutti completamente in nero. E tutta la congregazione, compreso il vecchio pastore, si alzò rispettosamente e restò in piedi fino a quando i familiari in lutto non si furono seduti nel primo banco. Ci fu un altro momento di raccoglimento, rotto a intervalli da singhiozzi soffocati, e poi il pastore allargò le mani e pregò. Fu cantato un inno commovente e seguì il testo «Io sono la risurrezione e la vita». Mentre la messa procedeva, il prete tracciò un tale ritratto delle qualità, dei modi gentili e di quanto promettessero i ragazzi perduti che tutti presenti, credendo di riconoscere tali descrizioni, provarono una fitta di rimorso, ricordando come avessero chiuso gli occhi tutto il tempo di fronte ad esse e come avessero continuato a vedere tutto il tempo in quei poveri ragazzi solo colpe e difetti. Il pastore riferì anche molti eventi commoventi nella vita dei dipartiti, che illustrarono la loro dolce, generosa natura, e la gente poté vedere facilmente adesso quanto nobili e magnifici fossero questi episodi, e ricordò con dolore che al tempo in cui accaddero erano sembrate semplici mascalzonate, che si erano ben meritate una frustata. Come il lacrimevole racconto procedette, la congregazione divenne sempre più commossa, finché tutta la compagnia cedette e si unì ai familiari, in lacrime, in un coro di singhiozzi angosciati, il predicatore stesso dando sfogo ai suoi sentimenti e piangendo sul pulpito. Ci fu uno stropiccio in galleria che nessuno notò. Un momento dopo, la porta della chiesa cigolò. Il pastore alzò i suoi occhi grondanti sopra il fazzoletto e rimase trasfigurato. Prima uno e poi un secondo paio di occhi seguì quelli del pastore, e poi, quasi in un solo impulso, la congregazione si alzò a guardare con occhi spalancati tre ragazzi morti che venivano marciando tra le fila dei banchi. Tom in testa, Joe dietro e Huck, una rovina di stracci cadenti, seguire timidamente in retroguardia. Erano rimasti nascosti nella galleria inutilizzata ad ascoltare il loro elogio funebre. Zia Polly, Mary e gli Harper si gettarono sui loro resuscitati, li soffocarono di baci e fecero piovere ringraziamenti, mentre il povero Huck se ne stava imbarazzato e a disagio, non sapendo esattamente che cosa fare o dove nascondersi da tanti occhi ostili. Esitò e fece per sgattaiolare via, ma Tom lo afferrò e disse: «Non è giusto, zia Polly. Bisogna che qualcuno è contento a vedere Huck».
«E lo sarà! Io sono contenta di vederlo, povera creatura senza madre!»
E le attenzioni affettuose di cui lo riempì zia Polly furono l'unica cosa capace di renderlo più nervoso di quanto lo fosse prima. Improvvisamente il pastore gridò con quanto fiato aveva in gola:
«Lodate il Signore! Fonte di ogni benedizione! Cantate e metteteci il cuore!»
E lo fecero. Old Hundred, nota, inno religioso, montò in un'esplosione trionfale e mentre scuoteva le travi, Tom Sawyer, il pirata, guardò intorno verso i ragazzetti invidiosi che lo attorniavano. Confessò in cuor suo che quello era il momento più grandioso della sua vita. Quando la congregazione, estasiata, si ammassò all'uscita, si dissero tutti quasi disposti ad essere presi in giro un'altra volta, pur di sentire Old Hundred cantato di nuovo in quel modo. Quel giorno Tom ricevette più schiaffoni e baci a seconda delle variazioni d'umore di zia Polly di quanti ne avesse rimediati prima in un anno, e capiva a malapena quali esprimessero più riconoscenza a Dio e quali più affetto per lui.
Will you miss me, miss me, miss me, miss me, will you miss me when I'm gone?
Capitolo 18.
It's nobody's business, business, nobody's doggone business, nobody's business but my own. Nobody's business, business, nobody's doggone business, nobody's business but my own.
Era il gran segreto di Tom. Il piano di ritornare a casa coi suoi fratelli pirati e partecipare ai loro stessi funerali. Avevano pagaiato fino alla riva del Missouri su un tronco, sabato al crepuscolo, sbarcando a 5-6 miglia dal villaggio. Avevano dormito nei boschi al limitare del paese, fin quasi all'alba, e poi strisciato per vicoli e viottoli e finito di dormire nella galleria della chiesa in mezzo a un caos di panche dismesse. Lunedì mattina a colazione, zia Polly e Mary furono molto affettuose con Tom e molto attente ai suoi desideri. Si parlò molto più del solito. Durante la conversazione zia Polly disse:
«Beh, non dico che non è stato un bello scherzo. Tom, tenerci tutti a soffrire per quasi una settimana perché voi ragazzi poteste spassarvela. Ma fa tristezza che tu abbia potuto essere tanto duro di cuore da farmi soffrire così. Se sei potuto venire su un tronco per andare al tuo funerale, saresti potuto venire a darmi l'idea che non eri morto, ma solo scappato via».
«Sì, quello avresti potuto farlo, Tom», disse Mary, «e credo che lo avresti fatto se ci avessi pensato».
«Lo avresti fatto, Tom?»
disse zia Polly, col viso che le si accendeva di speranza.
«Dai, lo avresti fatto se ci avessi pensato?»
«Io, beh, non so, così rovinava tutto».
«Tom, speravo che tu mi amassi un pochettino», disse zia Polly in un tono addolorato che turbò il ragazzino. «Sarebbe stato qualcosa se ti fosse importato abbastanza da pensarci, anche se non l'hai fatto».
«Dai, zietta, non c'è niente di male», intercedette Mary. «È solo il carattere sconsiderato di Tom. È sempre così scalmanato che non pensa mai a niente».
«Ancora più triste. Sid ci avrebbe pensato e sarebbe venuto e l'avrebbe fatto anche. Tom, Un giorno ti guarderai indietro, quando sarà troppo tardi, e ti pentirai di non avermi voluto un po' più di bene, quando ti sarebbe costato così poco. «Dai, zietta, lo sai che ti voglio bene», disse Tom. «Lo saprei meglio se me lo dimostrassi». «Vorrei averci pensato», disse Tom con un tono pentito. «Ma comunque ti ho sognata, è già qualcosa, no?» «Non è tanto. Ci arriva anche un gatto, ma è meglio che niente. Che hai sognato?»
«Beh, mercoledì sera ho sognato che stavi a sedere là vicino al letto, e Sid era seduto vicino alla cassa della legna e Mary vicino a lui».
«Eh sì, è vero, come facciamo sempre. Sono lieta che nei tuoi sogni ti sia preoccupato un poco anche per noi».
«Io ho sognato che c'era la madre di Joe Harper».
«Ma dai, era qua. Hai sognato altro?»
«Oh, un sacco. Ma è così confuso ora».
«Beh, cerca di ricordare. Riesci?»
«Mi pare che il vento in qualche modo... il vento soffiava sulla... sulla...»
«Sforzati, Tom! Il vento ha proprio soffiato su qualche cosa. Dai!»
Tom premette le dita sulla fronte per un po', ansiosamente, e poi disse: «Ah, ecco! Ora me lo ricordo. Ha soffiato sulla candela».
«Oh, Dio ci salvi! Continua, Tom, continua!»
«E mi sembra che tu hai detto... ehi, credo che quella porta...»
«Continua, Tom!»
«Fammici solo pensare un momento, solo un momento. Ah, sì, hai detto che credevi che la porta era aperta».
«Come che sono seduta qui! Non è vero, Mary? Continua!»
E poi... «Beh, non è che sono sicuro, ma mi pare... come se tu hai fatto muovere Sid e...
«Bene, bene! Che gli ho fatto fare, Tom? Che gli ho fatto fare?»
«Gli hai... tu... gliel'hai fatta chiudere».
«Beh, per Giove! Non ho mai sentito una roba del genere in tutta la vita! Non mi venite più a dire che non c'è niente dentro ai sogni! Serenity Harper lo avrà sentito prima che sia diventata più vecchia di un'ora! Voglio proprio vedere come lo spiega, con le sue fesserie sulla superstizione. Continua, Tom!»
«Ah, diventa tutto chiaro come il giorno adesso. Dopo hai detto che non ero cattivo, solo una birba e sventato, e non più responsabile di... penso che era un puledro, o qualcosa del genere».
«E proprio così era! Ah, beh, signore santissimo! Continua, Tom!»
«E poi... hai cominciato a piangere».
«Proprio così, proprio così! E non era nemmeno la prima volta. E poi...»
«Poi Mrs. Harper si è messa a piangere e ha detto che Joe era proprio uguale e che era pentita di averlo preso a frustate per avere rubato la panna, quando invece era stata lei che l'aveva buttata via».
«Tom, c'avevi dentro lo Spirito Santo! Stavi profetizzando, ecco che facevi! Santo cielo, continua, Tom!»
«Poi Sid ha detto... «Non credo che ho detto niente», disse Sid.
«Sì, hai parlato, Sid», disse Mary.
«Chiudete il becco e lasciate continuare Tom. Tom, che ha detto?»
«Ha detto... credo che ha detto che sperava che io stavo meglio dove ero andato, ma che se certe volte fossi stato più buono...»
«Là! L'avete sentito? Erano precisamente le sue parole!»
«E tu gli hai subito fatto chiudere la bocca?»
«Certo che sì! Doveva esserci un angelo là! C'era un angelo da qualche parte!»
«E la signora Harper ha raccontato di Joe, che l'aveva spaventata con un petardo. E tu hai detto di Peter e del painkiller.
Quant'è vero che son viva!»
«E poi c'è stato tutto un gran parlare di dragare il fiume per cercarci e di fare il funerale domenica. E poi tu e la vecchia Mrs. Harper vi siete abbracciate e avete pianto e lei se n'è andata».
«È successo proprio questo! È successo proprio questo! Sicuro come che sono seduta in questo posto!
Se lo avevi visto, non lo potevi raccontare meglio. E poi cosa? Continua, Tom.
Poi ho pensato che pregavi per me e ti potevo vedere e sentivo ogni parola che dicevi. E sei andata a letto e io ero così dispiaciuto che ho scritto su una corteccia di sicomoro: non siamo morti, siamo solo in giro a fare i pirati. E l'ho messa sul tavolo vicino alla candela. E poi tu sembravi così bella, la distesa addormentata, che ho pensato che mi chinavo su di te e ti davo un bacio sulle labbra.
Veramente, Tom, veramente, ti perdono tutto per questo.
E afferrò il ragazzo in un abbraccio stritolante che lo fece sentire il più colpevole dei delinquenti.
È stato molto gentile, anche se era solo un sogno.
Sid parlò da solo, appena percettibilmente.
«Zitto, Sid! Uno quando sogna fa proprio la stessa cosa che farebbe da sveglio. Ecco una bella melamilium che avevo tenuto da parte per te, Tom, se ti avessero mai ritrovato».
Nota del traduttore. La melamilium era una varietà molto gustosa e apprezzata ai tempi di Tom Sawyer. Siccome all'epoca non esistevano le merendine, la frutta era una prelibatezza per i ragazzini.
«E adesso vattene a scuola. Sono riconoscente al buon Dio e padre di tutti noi di riaverti indietro, che lui è tanto paziente e misericordioso con quelli che credono in lui e obbediscono alla sua parola, anche se Dio lo sa che non ne sono degna. Ma se solo i degni avessero la sua benedizione e il suo aiuto per aiutarli a superare le difficoltà, ce ne sarebbero pochi qui a sorridere o a trovare l'eterno riposo quando verrà la lunga notte. Sid, Mary, Tom, andate via, levatevi dai piedi. Mi avete già fatto perdere troppo tempo».
I bambini uscirono per andare a scuola e l'anziana signora per fare visita a Mrs. Harper e sconfiggere la sua razionalità col meraviglioso sogno di Tom. Sid giudicò che fosse meglio tenere per sé l'idea che aveva in testa mentre lei lasciava casa. Era questa. Un po' strano un sogno così lungo, con dentro nemmeno uno sbaglio. Che eroe era diventato Tom adesso! Non saltava e non faceva il buffone, ma si muoveva con una maestosa boria, come si addiceva a un pirata che sentiva gli occhi di tutti su di sé. E lo erano, e come! Lui cercava di far finta di non vedere gli sguardi e di non sentire i commenti mentre passava, ma erano oro per lui. I bambini più piccoli di lui gli si accalcavano dietro a frotte, fierissimi di essere visti con lui e di essere accettati da lui come se fosse stato il suonatore di tamburo alla testa di una processione o l'elefante che guida un serraglio in paese. I suoi coetanei facevano finta di non sapere per niente che fosse stato via, ma comunque si consumavano d'invidia. Avrebbero dato qualunque cosa per avere quella sua pelle scura e abbronzata e la sua luminosa notorietà. E Tom non avrebbe rinunciato a nessuna delle due per tutto l'oro del mondo. A scuola i bambini dettero a lui e a Joe così tanta importanza e mostrarono un'ammirazione così evidente con i loro sguardi che non ci volle molto tempo perché i due eroi diventassero insopportabilmente dei palloni gonfiati. Cominciarono a raccontare le loro avventure ad ascoltatori avidi, ma incominciavano solamente. Non era una cosa che potesse avere una fine, con una fantasia come la loro a fornire il materiale. E finalmente, quando tirarono fuori le loro pipe e se ne andarono serenamente in giro a fumare, venne raggiunto l'apice della gloria. Tom decise che adesso poteva fare a meno di Becky Thatcher. La gloria era sufficiente. Sarebbe vissuto per la gloria. Ora che era illustre, forse lei avrebbe voluto fare pace. Beh, che facesse pure. Avrebbe visto che lui poteva essere indifferente come certe altre persone. Presto lei arrivò. Tom finse di non vederla. Si allontanò e si unì a un gruppo di bambini e bambine e cominciò a parlare. Presto osservò che faceva allegramente avanti e indietro, rossa in viso e gli occhi che danzavano, facendo finta di essere impegnata a dare la caccia ai compagni, ridendo rumorosamente quando ne catturava uno. Ma notò che li acchiappava sempre nelle sue vicinanze e che in quei momenti sembrava anche gettare un consapevole sguardo nella sua direzione. Questo gratificò tutta la maliziosa vanità che lui aveva dentro. E così, invece di conquistarlo, lo fece solo più borioso e più attento a fargli evitare di far vedere che si era accorto che lei era là attorno. Poco dopo lei smise di scatenarsi e se ne andò indecisa di qua e di là, sospirando una o due volte e guardando con aria furtiva e malinconica verso Tom. Poi notò che ora Tom stava parlando più intensamente con Amy Lawrence che con chiunque altro. Sentì una fitta acuta e immediatamente si turbò e si fece ansiosa. Provò ad andarsene via e invece i suoi piedi erano traditori e la riportavano verso il gruppo. Disse a una bambina quasi a fianco di Tom con vivacità simulata: «Ma dai, Mary Austin, ragazzaccia, perché non sei venuta al Sunday School? Sono venuta, non m'hai vista? Dai, no, c'eri? Dove eri seduta? Ero nella classe di Miss Peter, dove vado sempre. Io ho visto te. Sì? Dai, è strano che non ti ho vista. Ti volevo dire del picnic. Ah, forte! Chi è che lo fa? Me lo fa fare la mia mamma. Ah, grande! Spero che mi ci fai venire. Certo, il picnic è per me. Ci fa venire tutti quelli che voglio io. E io ti ci voglio. È proprio bello. Quando si fa? Tra poco. Forse durante le vacanze. Oh, che divertimento. Inviti tutte le bambine e i bambini? Sì, tutti quelli che sono amici miei o che vogliono esserlo. E guardò ancora più furtivamente verso Tom. Ma lui continuava a parlare con Amy Lawrence della terribile bufera sull'isola e di come il fulmine aveva ridotto in pezzettini il grande sicomoro, mentre lui era a meno di 3 passi di distanza. «Oh, posso venire?» disse Gracie Miller. «Io?» disse Sally Rogers. «Anch'io?» disse Susie Harper. «E Joe?» e così via, tra gioiosi battiti di mano, finché tutto il gruppo, tranne Tom ed Amy, non ebbe supplicato un invito. Poi Tom si girò freddamente, sempre parlando, e portò Amy con sé. Le labbra di Becky tremarono e le vennero le lacrime agli occhi. Nascose questi segni con un'allegria forzata e continuò a chiacchierare. Ma ora tutto l'interesse era andato via dal picnic e via da tutto quanto il resto. Se ne andò appena le fu possibile e si nascose e fece quello che il suo sesso chiama un bel pianto. Poi sedette col muso lungo, l'orgoglio ferito, finché non suonò la campanella. Allora si alzò con un'espressione vendicativa negli occhi e diede una scossa alle trecce dicendo che lei sapeva quello che avrebbe fatto. Durante la ricreazione Tom continuò a flirtare con Amy con una giubilante autogratificazione e continuò ad andare in giro per trovare Becky e tormentarla con lo spettacolo. Finalmente la vide, ma il termometro gli andò giù all'improvviso. Stava seduta su una panchina dietro la scuola a guardare un libro illustrato in intimità con Alfred Temple. E tanto erano presi e le loro teste erano così vicine sopra il libro che sembravano inconsapevoli di ogni altra cosa al mondo. La gelosia corse rossa fuoco tra le vene di Tom. Incominciò a detestarsi per avere buttato via l'occasione per una riconciliazione che Becky gli aveva offerto. Si diede del fesso e si mortificò con tutte le definizioni che gli venivano in mente.
gli veniva da piangere per la rabbia. Amy chiacchierava allegramente mentre camminavano perché il suo cuore cantava, ma Tom aveva perduto la lingua. Lui non ascoltava quello che Amy stava dicendo e ad ogni sua pausa d'attesa lui riusciva solo a balbettare un maldestro assenso, spesso completamente fuori luogo. Continuava a spostarsi verso il retro della scuola, di nuovo e di nuovo, per bruciarsi le palle degli occhi con quell'odioso spettacolo. Non poteva farne a meno. E lo faceva impazzire, vedere come gli sembrava di vedere che mai una volta Becky Thatcher immaginasse che lui avrebbe potuto addirittura far parte del genere umano. Ma lei vedeva, invece. E sapeva anche che stava vincendo la sua battaglia ed era contenta di vederlo soffrire come aveva sofferto lei. L'allegro chiacchierare di Amy diventò insopportabile. Tom accennò a cose di cui doveva occuparsi, ma che dovevano essere fatte, e il tempo fuggiva. Ma invano. La ragazzina andava avanti a cinguettare. Tom pensò: «Oh, che crepi, ma quand'è che me la tolgo di torno?» Alla fine dovette occuparsi di quelle cose, e lei disse ingenuamente che sarebbe stata in giro all'uscita di scuola. E lui se ne andò in fretta, odiandola per questo. «Qualunque altro ragazzo», pensava Tom, digrignando i denti, «qualunque altro ragazzo in tutto il paese, tranne quel saputone di St. Louis che crede di vestirsi così elegante e di essere un aristocratico. Ah, bene, Tom è nato la prima volta che hai visto questo paese, mister, e ti meno ancora. Tu aspetta solo che t'acchiappo, poi prendo e...» E ripeté i movimenti di chi picchia un ragazzino immaginario, prendendo a pugni l'aria e scalciando e cavandogli gli occhi. Ah sì, eh? Urli basta, No? Beh, adesso questo te l'impara!» E così l'immaginario pestaggio fu concluso con sua soddisfazione. Tom fuggì a casa a mezzogiorno. La sua coscienza non riusciva più a sopportare la felicità riconoscente di Amy e la sua gelosia non riusciva a sopportare oltre quell'altra afflizione. Becky ricominciò a esaminare le illustrazioni con Alfred, ma come i minuti passavano e nessun Tom veniva a soffrire, il suo trionfo incominciò a offuscarsi e perse interesse. Serietà e distrazione seguirono e poi la mestizia. Due o tre volte tese l'orecchio al rumore di un passo, ma era un falso allarme. Non venne nessun Tom. Alla fine si sentì completamente infelice e si pentì di essersi spinta tanto in là. Quando il povero Alfred, vedendo che la stava perdendo, non sapeva come, andò avanti ad esclamare: «Oh, qui ce n'è una carina, guarda questa!» Lei perse finalmente la pazienza e disse: «Oh, non mi scocciare! Non me ne importa niente!» Scoppiò in lacrime, si alzò e se ne andò via. Alfred le si fiondò accanto e stava per provare a consolarla, ma lei disse: «Vattene via e lasciami in pace! Sei capace? Ti odio!» Allora il ragazzo si arrestò, chiedendosi cosa potesse aver fatto, perché lei aveva detto che avrebbe guardato le figure per tutto l'intervallo di scuola, e lei continuava a camminare, piangendo. Poi Alfred entrò pensoso nella scuola deserta. Era umiliato e infuriato. Indovinò facilmente la verità. La ragazzina lo aveva semplicemente usato come strumento per dare sfogo al suo risentimento nei confronti di Tom Sawyer. Quando gli venne alla mente questo pensiero, non poté odiare Tom di meno. Magari ci fosse stato un modo o l'altro per mettere quel ragazzino nei guai senza procurarsi troppi rischi. Il libro di ortografia di Tom gli saltò alla vista. Ecco la sua opportunità. Lo aprì con gratitudine alla pagina della lezione del pomeriggio e ci versò sopra dell'inchiostro. In quel momento Becky, guardando dentro da una finestra dietro di lui, vide il gesto e continuò, senza farsi notare:
si avviò verso casa, con l'intenzione di trovare Tom e di avvisarlo. Tom sarebbe stato riconoscente ed i loro problemi si sarebbero risolti. Tuttavia, prima che avesse percorso metà del tragitto verso casa, aveva cambiato idea. Il pensiero del trattamento subito da Tom mentre stava parlando del suo picnic le ritornò cocente e la riempì di imbarazzo. Si risolse di lasciarlo frustare per il libro di grammatica rovinato e al prezzo aggiunse anche che l'avrebbe odiato in eterno.
And it ain't nobody's business, business, ain't nobody's business, business, ain't nobody's business but my own. Well, if I go town on a hoodlum wagon, come back home in the axle dragon, ain't nobody's business but my own. And it ain't nobody's business, no, it ain't nobody's doggone business, ain't nobody's business but my own.